Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Facciamo il proposito di lasciarci guidare, di ritornare con la nostra intenzione a queste parole dell'Apostolo, alla esortazione che anche ora abbiamo cantato.
Dalla seconda lettera a Timoteo, capitolo 4, versetti 1-5. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno. Annuncia la parola, insisti al momento opportuno e non opportuno. Ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Verrà giorno infatti in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma pur di udire qualcosa gli uomini si circonderanno di maestri secondo i propri capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità per perdersi dietro alle favole. Tu però vigila attentamente, sopporta le sofferenze, compi la tua opera di annunciatore del Vangelo, adempi il tuo ministero. Parola di Dio.
D'ora in avanti, in modo particolare, diventa ancora più chiaro come il carattere della seconda lettera a Timoteo è quello di un testamento. Lo vedremo dal brano successivo in modo esplicito, ma tutta la lettera può essere letta come questa raccomandazione finale dell'Apostolo, che tiene conto del fatto che lui non c'è, non ci sarà, e quindi in un certo senso preannuncia, ecco, le cose che verranno e fa le sue raccomandazioni più importanti.
Nel versetto 2, che contiene tutte queste specificazioni del compito che insomma gli ribadisce Paolo, la prima parte sono appunto cose che deve fare con diverse sfumature, tutte mi sembra centrate ancora, come diceva, finiva il capitolo terzo, sul valore della scrittura. Sembra che sostanzialmente ancora siano specificazioni su questo compito di annuncio. C'è l'annuncio, c'è l'ammonizione, il rimprovero, c'è anche l'esortazione. Comunque non voglio ora fermarmi su questi primi verbi, ma la seconda parte dice il modo, la modalità con cui fare queste cose, con ogni magnanimità e dottrina. C'è questa larghezza di cuore e però anche la didache, la dottrina. È un accostamento per certi versi insolito, perché a volte noi mettiamo appunto la dottrina con verità, con precisione, oppure questa congiunzione dell'insegnamento con la larghezza d'animo, come due cose che insieme si sommano, non che si controbilanciano. Mi sembra che dobbiamo considerarle come reciprocamente rafforzanti, sì, non una l'antidoto dell'altro. Quanta più dottrina, quanta più magnanimità, e reciprocamente. Questo mi aveva molto, molto colpito, perché bisogna insegnare, bisogna anche rimproverare, ma la larghezza d'animo mostra che il rimprovero, l'esortazione, l'ammonizione sono tutte fatte perché l'altro viva, perché l'altro cresca, l'altro trovi pienamente la via di Dio. E altrettanto così anche la dottrina, che poi dopo contrapposta ai miti. Questo è anche, mi viene in mente quando si dice ma non siamo andati dietro rispetto all'esperienza del Tabor, non siamo andati dietro a miti sofisticati, ma sul monte abbiamo visto, cioè questa dottrina è anche l'esperienza di Gesù, non è un mito.
Ma dico una parola non perché abbia tanto pregato sul testo, perché non ho avuto tempo, ma però mi colpisce molto nella lettura e nell'ascolto, cioè quello che dice al versetto 3 e poi 4, verrà giorno in cui non si sopporterà più la sana dottrina, e poi dice si circonderanno di maestri secondo i propri capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità per perdersi dietro le favole. Cioè, mi colpisce leggendolo in una prospettiva storica. Era una comunità minuscola, in un contesto totalmente diverso, totalmente altro. Eppure dice questa espressione, verrà giorno in cui non si ascolterà più. E, cioè, non so, appunto non ho riflettuto molto, anzi per nulla, ma però mi pare che una delle intenzioni sia quella di volere sottolineare questo mistero che sempre avvolge l'annuncio della parola, proprio perché è una parola che viene dall'alto, è una parola che ha questa pretesa di essere rivelazione di un mistero che viene dall'alto. E questo non può che comportare anche una dimensione di rifiuto, appunto, da parte degli uomini che si circondano di maestri per ascoltare favole. Fa parte implicito, mi sembra, del Vangelo. E perciò il versetto 5 diventa molto importante, cioè diventa il rimanere fedeli alla dimensione stessa del Vangelo, ed è molto bello che dica adempi il tuo ministero. A me veniva in mente la lettera agli Efesini, dove questo adempiere il ministero è detto di tutta la comunità cristiana, adempiere al ministero.
Qui quando si dice di insistere al momento opportuno e non opportuno, io avevo pensato che, così, alla parabola del seminatore che semina ovunque, questo seme viene calato ovunque, in ogni terreno. E allora ho pensato, ma lì forse buttare del seme nella strada, nei rovi, lì poteva anche non essere opportuno. Invece no, bisogna farlo ovunque, così come il seme cade ovunque. La parola deve essere... l'indicazione deve essere appunto per insistere ed essere annunciatori in ogni momento.
Nella traduzione che ho io, che deriva dalla Nuova Diodati, la fine del versetto 2 è questa: rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. E io non so quale sia la traduzione esatta, però ecco, questo esorta con ogni tipo di insegnamento mi fa pensare che non ci sia nulla dell'attività umana che non si possa prestare e piegare alla trasmissione della parola, dell'Evangelo, ecco. E quindi questo ogni tipo di insegnamento può essere anche un insegnamento che deriva dal comportamento, che deriva così anche dall'arte, dalla parola
ecco, da come ci si comporta. E poi questo fatto, ecco così, della pazienza, cioè la pazienza è la pazienza di Dio, cioè è la pazienza misericordiosa, ecco, è la pazienza che non impone nulla, ma che è magnanima, è longanime, insomma, e quindi è proprio una, diciamo, deriva dalla stessa opera di Dio.
Anch'io volevo dire un po' la stessa cosa che hanno già detto in diversi, cioè questo esorta in ogni occasione opportuna e non opportuna. Questo versetto non andrebbe mai citato senza ciò che segue, con ogni macrosimia, longanimità, dice il latino, e dottrina, con ogni magnanimità e dottrina. Noi sappiamo cosa vuol dire un predicatore che insiste in ogni occasione inopportuna. Ci sono anche forme fondamentaliste, anche cristiane, e quindi penso che questa espressione, questa esortazione non andrebbe mai separata da ciò che segue. E un'altra cosa che volevo approfitto per chiedere, perché è una formula che anche la Chiesa Cattolica usa spesso, per esempio nelle litanie, e io non ho mai capito esattamente cosa significa. Ti supplico o attesto davanti a Dio e a Cristo Gesù per il suo avvento e il suo regno. Cosa vuol dire quando si supplica per la tua incarnazione, per la tua seconda venuta? Cosa significa? È una formula di che cosa? Cosa si può invocare? Cioè, come dire a Dio e a Cristo: guarda le tue promesse, guarda la tua manifestazione, il tuo regno, noi te lo supplichiamo per questo, cioè in nome di questo, di una promessa che hai fatto da cui non puoi venir meno. Non capisco esattamente cosa significhi questa formula, che la si usa anche nelle litanie, per la tua incarnazione, per la tua morte e risurrezione, salvaci Signore, per il tuo avvento. Forse è un ricordare le promesse, ciò che ha fatto e ciò che farà.
Questa cosa che dice l'Apostolo, che gli uomini si circonderanno dice sovraccaricheranno di insegnamenti che solleticano l'ascolto. Mi sembra una parola che si avvicina molto e riprende quello che dicevano già i profeti, in particolare Isaia al capitolo 30, in cui descrive un po' evidentemente quello che è un po' l'atteggiamento, il rischio, ecco, dell'uomo, che dice: dicono ai veggenti: non abbiate visione, e ai profeti: non fateci profezie sincere, diteci cose piacevoli, profetateci illusioni, scostatevi dalla via retta, uscite dal sentiero, toglieteci dalla vista il Santo di Israele. Pertanto così dice il Santo di Israele: poiché voi rigettate questa parola, confidate nella vessazione dei deboli e nella perfidia, ebbene, questa colpa diventerà per voi come una breccia che minaccia di crollare. Poiché così dice il Signore, il Santo di Israele: nella conversione e nella calma sta la vostra salvezza, nell'abbandono confidente sta la vostra forza. Ma voi non avete voluto. Mi sembra che sia un discorso così molto, molto, non so, molto stringente, ecco, che mette il ministro di Dio di fronte a una situazione
di contrasto, di difficoltà, della fatica di portare continuamente in sé e di portare davanti ai fratelli la parola di verità, come dice qua. Perciò poi dopo dice, ma tu, la traduzione dice sii vigilante in tutto, ma mi sembra che è più, dice tu sii sobrio in tutto e soffri, fai opera di evangelista e compi il ministero, che mi sembra che questo sia proprio richiesto dalla fatica, dalla lotta, dal contrasto che continuamente la parola di Dio pone rispetto al sentire umano, al sentire, all'avere voglia di cose piacevoli.
Sul primo versetto non sono sicuro, mi sembra che naturalmente qui attesto che si rivolge a Timoteo, non si rivolge a Dio, voglio dire, non è una preghiera, è sicuramente un modo per rendere molto forte quello che dirà, testo davanti, invocando le cose più grandi, davanti a Dio, davanti a Gesù che è il giudice, e attesto o esorto, ecco, per la sua venuta, il suo regno. Cioè, quello che dice dopo è molto importante, vuol dire forse molto di più, voglio dire, però l'impressione è che quando si introduce un discorso in questo modo si invocano le cose più importanti per dire quello che sto per dire, è una cosa fondamentale, questa è la cosa più importante, almeno questo aspetto sicuramente è molto bello comunque. E quello che dice Gesù e la sua epifania, cioè la sua apparizione, qui si intende molto probabilmente la seconda apparizione, diciamo, e il suo regno. Sul versetto 2 io credo che vada notato tuttavia che la traduzione della CEI non è l'unica possibile e forse neanche la più sicura, cioè insisti, è una possibilità, ma molte altre versioni traducono diversamente. Tanto l'espressione a tempo e fuori tempo vuol dire molto probabilmente richiesto e non richiesto. È una formula, richiesto e non richiesto. E epistisi di per sé vuol dire stai accanto. Alcuni traducono sii pronto, sono delle versioni che traducono così, sii pronto, stai accanto, richiesto e non richiesto, che è tutta un'altra cosa. Se noi traduciamo insisti a tempo e fuori tempo, può venire il dubbio che evocava Sara, cioè adesso insistere fuori tempo può essere insomma interpretato come o utilizzato una giustificazione, tanto uno ecco dice fuori, non so. Io non sono così sicuro che epistisi voglia dire insisti qui, forse si può voler dire anche sì pronto, sì. Di per sé epistisi vuol dire stare accanto, stai dritto, stai pronto, epistisi, in sé. Naturalmente è il contesto che decide anche le varie sfumature, è solo per segnalare che non è necessaria, è una delle possibilità, ma non è l'unica possibile traduzione. Qui se fosse sii pronto, oppure sostieni, stai accanto, alcuni traducono sostieni, richiesto e non richiesto sarebbe un altro significato, naturalmente. Uno deve essere sempre pronto a sostenere, sia che sia richiesto l'aiuto, sia che non sia richiesto, naturalmente è diverso. Comunque, l'altra cosa che mi veniva da dire è che per me, insomma, inclino a pensare, per esempio, di fronte anche a questo, che non è l'unico, c'è più volte in queste lettere pastorali, verrà un tempo in cui, è abbastanza evidente a me che è il tempo in cui la lettera, cioè in cui la comunità si trova, il problema dell'autore, mettiamolo da parte, è un problema che esiste. Voglio dire, però, verrà un tempo, non è un tempo futuro, rispetto alla comunità che ascolta la lettera, è il suo tempo, è evidente, perché questo è un conforto, non bisogna meravigliarsi di questo. Paolo l'aveva già preannunziato. Paolo, scrivendo una lettera a Timoteo, aveva già previsto questo. Non dovete abbattere, non devi stupirti, è previsto questo. Viene un tempo, prima ha detto che sono gli ultimi tempi, gli ultimi giorni, che è previsto, che negli ultimi giorni sono previsti tempi difficili. E questo è un concetto che viene derivato anche dall'Apocalittica, probabilmente, viene qui reinterpretato, ma insomma alla fine è anche un modo per esortare sicuramente, ma anche per confortare nella perseveranza. Sono tempi difficili, cioè la comunità qui, o le comunità, piccole comunità, come diceva Luca, si trovano di fronte a problemi nuovi. Questi maestri, non si sa chi siano, noi abbiamo, insomma, alcuni dicono che possono essere cose molto diverse. Se fosse un quadro unitario, se fosse legittimo fare un quadro unitario, non lo so, possiamo ricordare che proibiscono il matrimonio, probabilmente sulla base, questo è molto congeniale all'uomo ellenistico, su base antimaterialistica, la materia non va bene, matrimonio, e poi si astengono da cibi, che non significa le cose ebraiche, è possibile che fossero anche ebrei, ma non è importante, era molto diffuso questo, poteva essere vegetariani, digiuni, sulla stessa base circa, ecco. E poi ci sono anche altre indicazioni, anche esplicite, ammesso che, ripeto, siano gli stessi, per esempio, dicono che la risurrezione è già avvenuta. Come si debba interpretare questo è un altro discorso, ma dicono che la risurrezione è già avvenuta. È una reinterpretazione spiritualistica del messaggio cristiano. Queste problematiche non le troviamo nelle lettere precedenti di Paolo, così almeno, e che la comunità qui è di fronte a questi maestri, forse cristiani, probabilmente, o credenti in Gesù, almeno è possibile. Quindi questo è naturalmente è una situazione difficile, ecco, nuova.